vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Non vi piace. E benvenuti
tra i rifiuti.
O bentornati tra i rifiuti, visto che c'è stata una lunga pausa, purtroppo.
E rimediamo con questa puntata 115, l'ultima puntata della prima stagione.
Avete preso paura, ma non è l'ultima, è l'ultima
last
della
but
prima
not
stagione.
Least. E noi continuiamo, insomma, la nostra attività, ripartiamo da zero, cioè dal ritagliare la carta stracciata, da aggiornarvi un po' su quello che sta succedendo in giro per il mondo e nella nostra amatissima, bellissima città che ci prende amore e niente ci dà, come diceva una filosofa contemporanea. Quindi benvenuti alla nuova puntata tra i rifiuti,
che era 115.
Per chi non l'avesse sentito.
Sì, in questo 16 novembre freddo e piovoso.
E un saluto a tutti quei bastardi che non si fanno gli affari loro e guardano dalle finestre e poi chiamano le forze dell'ordine. Lifesavers, I'm dropping hints, candy for candy coated tongue. You be so good, so very good for me. What do you think? Tell me honestly, I'm way, 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 way for you to come. Oh, tell me now, what do I have to do? Yeah, tell me now, what do I have to do? Yeah, tell me now, what do I have to do? And I'll prove my love to you. Just how bad it had gotten and just how sick I had become. But it could change with this relationship. DD range, you've all been through some shit. Nip or thing, I think this thing's begun. Oh, tell me now, what do I have to do? Yeah, tell me now, what do I have to do? E nel riprendere da dove ci eravamo lasciati, ovviamente parliamo dell'argomento che ha monopolizzato la puntata di BTR negli ultimi due anni, nonché la vita di tutti noi, più o meno, cioè il coronavirus e la gestione del coronavirus che lo Stato sta facendo. Perché se i cari nostri ascoltatori credevate, eravate fra quelli che credevano che tutto sarebbe tornato come prima, non è così. Vi eravate illusi, ma ecco, si torna a parlare di nuovo di stretta. Strette, picco dei contagi, tutto un lessico che abbiamo già sentito, ci ricorda vagamente qualcosa che probabilmente non ritornerà nelle stesse forme, ma in nuove forme diverse. Ad esempio in Austria si parla di un coprifuoco solo per i non vaccinati. Qua al momento non se ne parla, cioè se ne parla, ma non, diciamo, non in maniera operativa. quello che si dice è che ci sarà una stretta sui trasporti. Nelle grandi stazioni, controllo del Green Pass a terra, possibile stop del treno se con sintomi Covid a bordo. Nei taxi, cioè quindi tutto il treno, non come adesso che se qualcuno ha dei sintomi viene fatto allontanare, ma proprio viene bloccato il treno. Nei taxi, massimo 2 passeggeri e il bigliettaio sul bus, che non è chiara come è messa giù questa frase, però sembrerebbe che ci sarà appunto quello che ti controlla il biglietto e Green Pass forse, boh, non si capisce, sull'autobus.
E
c'è il solito specchietto con queste norme, che non, anche qua non è molto chiaro perché si parla di controllo per le stazioni, ma non è detto se rimarrà come adesso, che il Green Pass è valido solo, serve, è necessario solamente per i treni a lunga percorrenza e non per i regionali. Rimarrà così, cambierà, boh, non si sa. Un altro articolo sempre dall'Arena di, del 16 novembre che ci mostra un altro aspetto di tutta questa faccenda, che è un po' la creazione del nemico pubblico su cui si sta scaricando un po' tutte le problematiche che ci sono, cioè colpa dei Novax. Blitz contro la chat dei Novax, nel mirino c'era anche Draghi, dalle minacce alla chiamata a prendere le armi, per così 17 persone, il gruppo su Telegram contro 10.000 utenti, verso la chiusura dei canali. Fra l'altro c'è anche un altro articolo che parla delle proteste, e come tutti gli articoli che sono usciti da, mi sa, da un mese a questa parte si parla del flop delle proteste, hanno sempre di meno, così poi in realtà se non si fa dei giri nelle piazze vede una cosa un po' diversa, che comunque ci sono stati dei cortei anche quando non erano autorizzati o nelle zone dove non erano autorizzati, e vedremo come andrà avanti, anche perché non si tratta solo di pass o no pass, nel senso ci sono altre questioni in ballo, parleremo tra un po' dell'aumento anche delle bollette, comunque della questione degli approvvigionamenti del gas e tutte le altre cose, ma c'è anche tante altre questioni. Ad esempio a Napoli c'è stato questo sabato una manifestazione contro il governo Draghi, chiamata sindacati di base e realtà antagoniste, se vogliamo usare insomma questo termine, e questo, ecco, ci dice comunque, ecco, lo scenario che abbiamo davanti è questo di una nuova gestione Covid con alcune novità, c'erano degli elementi che sono un po' cambiati negli ultimi 2 anni perché non è tutto rimasto come prima,
con tra l'altro nuove restrizioni proprio sulle manifestazioni, che poi ovviamente andranno a incidere su tutte le manifestazioni, non solo su quelle cosiddette no pass, no vax, quindi anche lì vedremo quali saranno le limitazioni. Ma scivoliamo un attimo nel locale. Un po' presto rispetto alla scaletta ordinaria, ma perché c'è un collegamento che è quello di virus, perché non c'è solo il coronavirus, ce ne sono altri, e c'è anche l'aviaria che è tornata
a Marcord, un po'
come BTR, è tornata
e abbastanza incazzata, diciamo, perché corre veloce, come dice questo articolo dell'Arena di sabato. Dice: il contagio si è diffuso nell'area che va da Arcole fino a San Pietro di Morubio, in 25 giorni 28 focolai. L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, centro di riferimento nazionale per la malattia, appunto ha rilevato 28 focolai di contagio, un numero che probabilmente è già salito visto che risale a giorni scorsi questo monitoraggio. Le presenze di questo virus sono state riscontrate dal 19 ottobre e in media si può dire che ogni giorno è stato colpito un nuovo allevamento, quindi tacchini, polli, galline, quaglie e quant'altro. I casi di contagio continuano a emergere nel territorio veronese, posto ad est dell'autostrada del Brennero e a sud della Milano-Venezia, una zona in cui infatti c'è un'elevatissima concentrazione di impianti avicoli. E, insomma, la situazione è abbastanza critica perché ci sono stati gli ultimi riscontri, sono 12.000 tacchini contagiati, 158.000 quaglie, altri 32.000 tacchini in un altro agriturismo, altre 3 strutture da 100.000 polli, per un totale insomma di di 1 milione, quasi 980.000 animali soppressi perché contagiati. Erano lì, diciamo, per amor del vero, per essere comunque soppressi, per poi essere mangiati. In questo caso sono stati soppressi solo perché per contagiati, da questa aviaria, che sarebbe un nuovo sottotipo, l'H5N1, apparso quest'anno per la prima volta in Italia e produttore di un'elevata mortalità. Non ci sono altre notizie, altri approfondimenti. L'unica cosa che dicono gli esperti, questi categorie degli esperti, è che sembrerebbe che questo virus arrivi da uccelli migratori e selvatici.
Ah, colpo di scena! Colpo di
anche scena. Qua dici, sarà vero, boh, c'è la foto qua di un allevamento in cui si vedono migliaia e migliaia di polli ammassati.
Che la provincia di Verona è una delle principali zone di allevamento intensivo.
Sì, insomma, quindi dici, ok, magari potrebbe anche essere vero che arrivi animali selvatici, però nel momento in cui ci sono degli allevamenti del genere, mi viene da dire, è sicuramente
era un
influisce
po' come...
molto sulla diffusione del virus e il fatto che ci siano migliaia di polli attaccati.
Sembra un po' come l'inizio del coronavirus, che l'attenzione era posta sulle carovane di turisti cinesi e poi si è visto che forse non era quello.
Sono stati stranieri.
Ma invece torniamo un po' fuori dal locale, perché Lukashenko minaccia di chiudere i rubinetti del gas verso l'Europa. Diciamo, sì, insomma, queste querelle a livello internazionale, perché l'Europa minaccia le sanzioni alla Bielorussia per la gestione dei migranti, come un po' come, diciamo, arma per indebolire i confini europei, e quindi minaccia la chiusura del gas. Questione un po', diciamo, calda, perché in tutta Europa c'è la questione del rincaro dei prezzi energetici. E vabbè, grandi, insomma, mobilitazioni internazionali, perché poi si riformano le scacchiere con Polonia, con l'Unione Europea, e il Putin che invece si schiera dalla parte di Minsk. Comunque non sembrerebbe, diciamo, poco verosimile questa chiusura, comunque
un bluff,
sì, non tanto
da Bruxelles,
comunque non troppo efficace. La cosa, diciamo, che dovrebbe invece attirare l'attenzione è che sia da una parte sia dall'altra i migranti sono quelli che ci le vere vittime, diciamo, della questione, che ci rimettono. Infatti qua si parla soprattutto di curdi iracheni che sono bloccati alle frontiere tra la Bielorussia e la Polonia. E infatti, un po' come la questione con Erdogan, diciamo, il monito non è trattare bene, non è essere, diciamo, fare corridoi, trattare in modo umanitario i migranti, ma non mandarli come... nel senso che nessuno li vuole, ecco, sia da una parte sia dall'altra.
ritorniamo soprattutto a Verona. A Verona, a parlare di Verona per Verona.
E con Verona!
Con Verona, si parla di numeri, classifiche, top 10. E chiaramente Verona è nella top 10.
Certo!
Però nella top 10 di cosa?
Al contrario.
Di quanto si vive bene, di qualità della vita. Però non è un buon anno per Verona. Top 10 sì, ma si cala di due posizioni.
Ah!
Cala la qualità della vita in un anno, appunto, perse due posizioni. I giornalisti sono chiari. La provincia è scesa dal sesto all'ottavo posto rispetto al 2020. A penalizzarla il giudizio su ambiente, sicurezza sociale e anche istruzione. Migliorata invece per lavoro e reati. Tanti reati molto belli, molto carini, hanno fatto alzare il punteggio alle stelle. E infatti, come dicevo, vivere a Verona nella sua provincia non è male. Non è troppo entusiasta questa giornalista. Va bene che siamo nella top 10, però non esageriamo. E appunto ci dicono.
Poi dipende sempre da chi sei, che classe appartieni, cosa
calcoli
fare.
Anche per fare queste tue grandi classifiche, che dopo vedremo che c'è una classifica per tutto quanto. Comunque, città Verona, a quanto pare, per queste classifiche si è dimostrata una delle città più virtuose, perdendo però su, scrive il giornalista, su ambiente, sicurezza, ambiente. Di nuovo, due volte. Se per parte degli indicatori il giudizio non è stato nella top 10, si è riequilibrato con la promozione a pieni voti di lavoro, affari, servizi alla salute, restando in equilibrio anche per reddito e ricchezza e altre voci dove la performance caligera si è confermata di alto livello, non stiamo a specificare quali. Però ambiente e sicurezza male male, istruzione male male, skei bene bene. Ma chi c'è al primo posto? Parma, colpo di scena. Chi l'avrebbe mai detto? L'anno scorso era al 40° posto, in un anno, pac, sparata al primo posto.
Sprint!
C'è stato un
stacca
boom
il gruppo
di
Parma, la vedo!
E chi aveva scommesso su Parma adesso è ricco.
Un anno di Covid, tutti in casa, mettersi il prosciutto crudo sulle pizzette ed è scattato alle stelle.
Questa gara c'è da fare l'antidoping, sì. Mi sa perché...
Poi si stupiscono che sono retrocesse anche queste di un po' di punteggio: Rovigo, Como, Varese, queste grandi città, incredibile. E poi sembra un po' una barzelletta, perché se si parla degli ultimi posti, citiamo letteralmente la Camilla Ferro, la giornalista, non ci assumiamo nessuna responsabilità, perché l'ultima della lista è Crotone, la penultima è Napoli, salendo Foggia, Siracusa e Taranto. Queste classifiche sono così, non ci si può fare niente. Poi qua appunto dicono la divisione tra mezzogiorno e settentrione, chiaramente la parte alta nord, la parte bassa sud, ma le classifiche ci sono di qualunque roba. Verona è al settimo posto per affari e lavoro, era decima nel 2020, chi se ne frega. 38esima per ambiente, gruppo 2, male male, male male. 57esima per reati e sicurezza. Gruppo 2 con sine con 3.
Se è più per i reati.
E invece poi dice che è scivolata drasticamente dalla 14esima alla 55esima posizione per sicurezza sociale, disagio sociale e personale. Quindi alla fine non sembra che
più c'è disagio, più sì, salgo in classifica.
È alta in che...
È alta, quale... non te lo specificano molto bene.
Come fa a essere ottava se è sempre nella media?
Nelle cose più importanti, non so, che uno pensa comunque si abbassa. È peggiorata passando sempre all'undicesima posizione per istruzione e formazione. E la stessa caduta per popolazione, che io non ho capito. Vinci se hai tanta gente, vinci se hai poca gente... perdi. Migliorata per sistema e salute. Queste sono tutte classifiche diverse. E poi incredibile, quella che a me piace di più, 55esima, non bene, per tempo libero. La classifica di tempo libero.
Guarda, tre parole: lavoro, lavoro, lavoro.
Vera, tre parole.
Dammi tre parole.
Sole, cuore, lavoro.
Verona, 18esima per reddito e ricchezza. Ai ai ai, uno scalino più sotto.
Appunto,
del 2000.
Che si fa a media di ricchezza pro capite la classifica, o si fa in generale a skei che c'ha qualcuno? Perché sennò è anche troppo facile.
Secondo me la fanno un po' facile. Quanti skei girano in una città come Verona, tra fiera, arena, città turistica? Ovviamente girano una quantità di soldi, per cui nelle prime 10 ci rimaniamo. Poi tu guardi la sicurezza, l'ambiente, l'istruzione, lì si fa ben cagare, ma noi non ci importa, perché alla fine dicono che è buona e accettabile la vita nella maggior parte di Verona città e provincia.
E di tempo libero comunque per viverla, sì, a quanto pare.
Ma si continua a scendere. Ne partiremo dal basso se dovremmo andare a fare in gita in vacanza, probabilmente. A meno che uno voglia fare il bel trittico Verona-Como-Varese.
Bello. Organizzeremo Pulmino.
Ero Vigo,
mi raccomando.
Si diceva 57esima per reati e sicurezza e scivolata 55esima per sicurezza sociale.
Ma le hanno aggiornate dopo queste ultime news?
Mi sa che devono aggiornare ancora, perché qua è arrivato
ancora,
un altro articolo
ancora.
Direttamente, di nuovo,
si
dall'arena.
Precipita.
Razzieni
Corriere
garage.
Di Verona, in realtà. Corriere di Verona del 13 novembre.
Corriere
diciamo...
di Verona del 13 perché qua siamo precisi.
Siamo precisini.
Siamo precisi. Razzieni garage, ladri anche in casa Tosi. In casa di Flavio,
no.
In casa di Flavio. E dice il giornalista, anzi probabilmente citando Flavio,
si ruba a casa dei ladri. Ah no,
la situazione sta degenerando.
E parlando di qualità della vita, di soldi e qualità della vita come contrapposti fra di loro, la grande opera, il cronoprogramma, sempre da Corriere di Verona del 13 novembre, i cantieri TAV che assederanno Verona per, tra parentesi, almeno 5 anni. A est lavori già fissati, a nord e ovest più in ritardo. L'obiettivo è finire entro il 2026,
almeno.
Che è proprio dietro l'anno, il 2026 è una data vicina. E questa è una panoramica di una roba che si sapeva già da tempo, che è stata detta, è stata letta sui giornali, è stata detta a più riprese, il fatto che sono già in corso e dovranno arrivare ancora di più i lavori per l'alta velocità o alta capacità, che dir si voglia, che interessa Verona da tutte le parti, perché, come dice l'articolo, Verona crocevia d'Europa tra le direttrici est-ovest, dalla Spagna all'Ucraina, e quelle nord-sud, dalla Sicilia alla Norvegia, con tanti vantaggi e con alcuni disagi. Per esempio per la TAV, alta velocità, che dovrebbe portare nuove merci, nuovi affari, nuovi contatti, ma anche nuovi cantieri, perché non si può fare la frittata senza rompere l'uovo. E quante uova verranno rotte lo scopriranno gli abitanti dei quartieri di Verona. E fra l'altro si dice che comunque la direttrice nord è quella più in ritardo, che è quella della Verona Brennero, che è stata rallentata in Trentino, dove sono state delle proteste che hanno mostrato un'opposizione concreta a questa grande opera tanto magnificata. Le parti invece verso Vicenza sono già, appunto, ci sono già dei lavori in corso. La portata di questi lavori è spiegata bene da questo articolo, che proprio dice anche i nomi delle varie vie che verranno chiuse, e dice, lo stesso articolo ammette che il progetto iniziale era ben più invasivo, che prevedeva che la linea TAV tagliasse Corso Milano con cavalcavia stradale sopra Corso Milano. Questa parte è stata data, adesso si parla di interramento della linea ad alta velocità che passerà sotto Corso i quartieri praticamente. E quanto sia meno invasiva questa cosa è tutta da vedere. E niente, questo è un altro tassello un po' di quella vivibilità che vi abbiamo un po' parlato, fra appunto allevamenti intensivi, grandi opere che servono solo a qualcuno che fa iskei, e la qualità della vita della nostra popolazione va a farsi benedire. Just stand on. notizia fresca, fresh, passa la mozione sul caso fresco, stringere la maglia dei controlli. Allora, la vicenda non la staremo a sintetizzare perché è uscita sui giornali scorsi e io personalmente non li ho neanche letti, quindi eviterò di improvvisare. Il succo è abbastanza chiaro: un imprenditore veronese, che è quello della Virtus Verona, che gestisce anche una cooperativa che si chiama sempre Virtus, che ha a che fare con l'accoglienza. Ha a che fare con l'accoglienza degli immigrati, dei rifugiati, e ci sono delle cose non troppo chiare nella gestione di questi 700 immigrati. Appunto, si parla di un'indagine sul sistema di gestione in cui sarebbe coinvolto il rappresentante legale della Virtus Vecom Verona. E non si tratterebbe, se venisse accertato, del primo caso di sfruttamento dell'immigrazione a fini di lucro. Questo è il virgolettato del Consiglio Comunale di Verona, che ha approvato con 24 sì e 5 no una mozione sul caso fresco. Ora, la mozione è tutta politica, perché a promuoverlo è la destra veronese, che vuole accusare la sinistra veronese, con cui Fresco ha un qualche tipo di legame, che in realtà poi Fresco era stato anche candidato con Tosi, quindi viene da credo dal PC, comunque da esperienze politiche nella sinistra. Comunque vabbè, anche lì sarebbe tutto un po' da indagare, un po' in realtà con chi ha legami, è tutta un po' un'unica famiglia quando si tratta di soldi. Però la cosa su cui volevo soffermarmi, che è abbastanza al di là di questo rimpallo fra PD, che dice voi siete amici di Putin, che usa gli immigrati ai confini dell'Europa, Baciga, che invece risponde, dice chi l'ha votato no è più razzista dei razzisti, ammettendo quindi comunque di avere una posizione razzista, a meno che il virgolettato sia fallace. Però ecco, diciamo, questo un po' ci ricorda come la questione non sia tanto accoglienza sì o accoglienza no, ma il fatto che c'è un razzismo strutturale che si basa sul sfruttamento delle risorse, sulle guerre all'estero che producono l'immigrazione, come lo sfruttamento anche all'estero che produce la povertà, che produce l'immigrazione, e anche uno sfruttamento interno che ha bisogno di manodopera immigrata non tutelata e a basso costo. E destra e sinistra, diciamo, su questo hanno proprio una gara fra il bue che dà le cornute all'asino, ecco, perché se dove sta la coerenza fra, diciamo, la destra che non vuole gli immigrati ma poi li usa come manodopera, dice non voler gli immigrati ma poi, diciamo, ne ha bisogno per far andare avanti le fabbriche nazionali a basso costo, e la sinistra che invece dice di volere gli immigrati e poi li usa ugualmente come manodopera a basso costo e fa le stesse leggi, diciamo, in materia di immigrazione. Se pensiamo a Minniti e Salvini, la continuità è stata molto forte. Diciamo, la questione è un punto proprio un'altra, e questo piccolo ritaglio ce lo ricorda. E mentre la pubblicità dell'Arena ci dice che è il Black Friday, che ci sono delle sorprese, ma non ci dice che la sorpresa più grossa è che ci saranno degli scioperi annunciati per il Black Friday dentro Amazon. Il futuro, tutti parlano del futuro, tutti pensano al futuro, tranne noi, che siamo giovani senza futuro e prospettive. Per fortuna che ci sono i giornali e ce lo ricordano, a Verona c'è di nuovo il festival, appunto, del futuro, che
mamma
sembra
mia, che emozione.
Più che altro a me sembra non sia passato neanche un anno dall'ultima volta, c'ho un déjà vu molto forte. Vabbè, comunque, diciamo, il festival del futuro ritorna in maniera un po' troppo spesso, e sui giornali si parla, anche questo non è l'Arena, perché dobbiamo mai troppo rimanere vincolati al locale, dobbiamo anche parlare di qualcosa che è un po' più al di là, e quindi guardiamo a Sulle 24 Ore, che ci parla di cosa? Ci parla dello spazio. Lo spazio, non lo spazio attorno a noi, lo spazio sopra di noi, il cielo, le stelle. Con un articoletto molto carino: torniamo sulla Luna per restarci, in cerca di acqua, elio e terre rare. New Space Economy, l'Europa è pronta a fare la sua parte nell'azione di conquista del nostro satellite. E l'Italia carte da giocarsi, una logica di lungo periodo, anche se siamo condannati alla innovazione. E cosa, praticamente cosa si tratta? Dice appunto, non è più il tempo di andare a fare un giro come è successo anni fa con gli Stati Uniti, no? Andare lì la bandierina, queste cose qua. No, bisogna andare lì e fare delle basi per poter portare avanti il, diciamo, sfruttamento delle risorse lunari. Si parla appunto di percentuali uomo-robot da definire. E sfruttando le risorse lunari, idrogeno e ossigeno in primo luogo, faremo altri passi verso il sistema solare, verso l'infinito e oltre, come diceva un personaggio dei cartoni animati. In questa conquista dello spazio, in questo Far West del 2021, in prima linea ci sono le aziende aerospaziali come Leonardo, ex Finmeccanica, e Tails, Alenia Space, che sono entrambe due aziende di armi, fra l'altro, e questo ci ricorda un po' come le due cose vanno un po' a intersecarsi, come vabbè, anche la corsa allo spazio durante la guerra fredda era parte di uno scontro geopolitico, anche adesso questa nuova corsa allo spazio, semmai dovesse esserci, ecco, sicuramente sarà in termini di scontro fra le nazioni, non certo di una qualche cooperazione. Poi la questione è anche ovviamente che si pensa già a spostarsi in un altro posto di fronte a un mondo inabitabile con delle problematiche abbastanza pesanti, e l'unica soluzione qual è? Andare a cercare qualcosa da un'altra parte per riprodurre le stesse dinamiche. Questa sembra essere un po' l'aria che tira. Si parla di lunar economy, comunque, a termine, ecco, dopo
attenzione,
new economy, lunar economy. Questo era una pagina Nova 24, il Sole 24 Ore.
Luna come to bite, come to bite, come to bite, come to bite, baby, gonna bite.
E c'è un altro articolo sull'innovazione che ricorda un po' una barzelletta. I camion senza autista sono già in strada.
Scappate tutti.
Scappate tutti. Siamo un po' quella barzelletta. C'è uno che ascolta la radio e attenzione, c'è uno in contromano. Ma come? Sono tutti in contromano, forse solo uno. Ecco, insomma, la barzelletta del genere in realtà è un articolo sulla tendenza all'automatizzazione. Perché negli Stati Uniti ci sono già dei mezzi, o meglio, non senza conducente, si parla di un livello 4, guida autonoma livello 4.
Con uno di fianco, cioè, effettivamente, che ha l'ansia guardando andare,
sì,
da sola la
conducente. Sì, c'è un conducente che non fa male. Il conducente a bordo deve solo occuparsi del primo e dell'ultimo miglio, vale a dire governare il mezzo dai magazzini di partenza all'autostrada e poi dallo svincolo di uscita alla destinazione finale. Cioè praticamente in autostrada, che comunque è tutta lineare, non ci sono grosse robe imprevedibili, è tutto automatico, lui sta lì a guardare che non si schianta.
Tanto si va piano in autostrada, no?
Autostrada. Così, e questa
non
è la tendenza.
Non ci sono mai incidenti in autostrada, imprevisti poi pochi.
No, da dire, perché comunque, ecco, quando si dice ma sono tutte cose, fantascienza, ci metterà un sacco di tempo, in realtà
è dietro l'angolo.
È dietro l'angolo proprio, e occhio a non schiantarci contro. We'll be right back.
E dopo i camion automatizzati, speriamo non automatizzino anche i parrucchieri, che si diano un attimo una svegliata, una regolata. Brutti fatti in quel della Digeo, dove una
ci sono i parrucchieri anche alla Digeo, sono pure i parrucchieri,
c'è certo, tutto quello che vuoi,
una microcittà
in queste microcittà sotto l'occhio del ciclone, dei giornali. Una cara signora si presenta dopo aver prenotato online e prepagato,
prenotato
l'appuntamento, già pagato, sembra tutto alla grande, ha già messo i suoi dati anagrafici, anche questo è un fatto abbastanza, si rivelerà importante per la vicenda. Si presenta a questo negozio di parrucchieri per essere sottoposta al proprio taglio di capelli. Lei esige un taglio da uomo, vuole un taglio insomma da uomo, e si presenta in questo parrucchiere, nel quale viene, dopo pochi minuti, viene respinta, le viene ridato il cappotto che aveva appena appoggiato sulla sedia e le viene detto: mi dispiace, qui facciamo solo tagli da uomini. La signora,
esatto.
È proprio stata questa la risposta della signora, esattamente è proprio quello che voglio. E i due ragazzi, i due barbieri, si sono detti: mi dispiace, qui per politiche aziendali non è che siamo, non sono razzista, ma non sono discriminatorio, ma semplice scelta aziendale, alle donne i capelli non li tagliamo. Quindi la signora si è vista respinta.
Cosa che non hanno pensato quando hanno preso l'appuntamento per la signora Maria Luciani.
Esatto, non basta la prenotazione, i dati anagrafici parlavano abbastanza chiaro, immagino. Dove sta il problema poi, se vogliamo, che appunto è una cosa...
Sto parlando di un taglio di capelli.
Esatto, il problema non mi pare...
C'è una testa diversa più o meno, sono... non...
e se poi il taglio
sono uomini con i capelli lunghi,
quello,
donne con i capelli corti,
voglio la frangia magari non è pratico e ti dice prima che faccio danni, no, voleva proprio un taglio da uomo e non gli è stato fatto. Indignata si è rivolta a Facebook, ha fatto un post che ha riscosso un sacco di commenti, tra i quali anche quelli dei titolari, che dice: abbiamo già un negozio che risponde alla tua esigenza, la catena Trilab, in cui lavorano professionisti che fanno tagli unisex, quindi qui le ragazze non le vogliamo.
L'altro, quell'altro è unisex, neanche noi, cioè abbiamo il barbiere e la parrucchiere, no, quello unisex, e questo vogliamo solo maschi.
Siamo al fianco delle donne, però, dicono. Ne abbiamo nel nostro organico.
Ci puliscono il negozio alla fine.
Ma abbiamo scelto di riservare questi negozi una clientela maschile. Spiegazione non arrivata alla signora, diretta interessata, indignatissima, che appunto denuncia tramite Facebook.
Insomma, un motivo in più per non mettere piede
in questi posti angoscianti.
Un'altra rubrica molto in voga di Benvenuti tra i rifiuti è quella della collaborazione dei militari o carabinieri o polizia con le scuole. Ne hanno fatte de ogni. Le ultime, che non abbiamo potuto dire causa le nostre assenze giustificate, sono addirittura che hanno portato su degli aerei da guerra, dai caccia, gli studenti delle superiori. Ed è il motivo per cui queste settimane scorse vi siete visti volare sopra la testa tutti i giorni, tutte le ore, a rompere i coglioni. Tra l'altro, ti vengo a dire, parentesi, proprio sulla città devi farli volare, con tutte le esperienze che ci sono state, anche dei militari della NATO che hanno preso dentro le funivie. Neanche chi fa il patentino per guidare un aereo guida sopra la città per questioni di sicurezza. Loro, i militari con gli studenti, possono. Ma si punta sempre più in giù o sempre più in su, a seconda di come la si vuole vedere, perché la polizia locale con le sue unità cinofile non si rivolge più solo alle studenti superiori, direttamente alla scuola materna, all'asilo.
È lì che bisogna prenderli, finché sono piccoli.
Brutte merde.
Giovane, queste caramelle come me le spieghi?
Guarda, se hai delle caramelle in tasca ti conviene dirmelo subito, perché...
perché c'è stata una lezione speciale nella scuola materna con Pico e Axel, che sono i due famosissimi
Pico, ragazzi.
Cuccioloni!
Cuccioloni, cani, antidroga, della polizia locale, in dotazione della polizia locale a Verona. I bambini della scuola a Porti assistono stupiti alle imprese dei due cani. I bambini sono rimasti catturati dalla divertente esuberanza, ma anche dalla disciplina dei cani poliziotto, che si sono lasciati ammirare durante un'esercitazione per l'attività di ricerca e nella dimostrazione di obbedienza.
Sono arrivati con gli spinelli per i bambini della materna, lo vedi questo?
Care maestre.
E le maestre in panico.
Maestre sbiancate, scappano
nemmeno lì.
Vabbè, l'articolo finisce qua. La città monumentale, Porta Nuova, che era diventato negli ultimi 2-3 anni era un cartellone pubblicitario enorme, appeso sopra le impalcature perché stavano restaurando, è stata finalmente restaurata e quindi si accendono di luci nuove, perché oltre al restauro sono state aggiunte delle luci diverse, dice qua l'articolo dell'Arena su Porta Nuova, delle luci diverse più efficienti e suggestive. Come ultimo atto appunto dei lavori di restauro, e il costo della nuova illuminazione, l'unica altra notizia che dà questo articolo, è di 105.000
così
euro. Cioè non del restauro totale, quindi solo dell'illuminazione 105.000 euro, mi chiedo come sia possibile, che però tranquilli rientrano nel milione utilizzato con gli sponsor.
Ok.
Quindi a tutto vantaggio, dice l'articolo, di veronesi e turisti.
Sì.
E a costo zero per il comune.
La sentiamo tutti la suggestione, sì, che c'è in più.
Ci sentiamo
quando
il vantaggio
di lì,
dentro.
Proprio sì, percepisco il vantaggio. Ecco.
Tra l'altro hanno aggiunto altre illuminazioni al costo della Bauli.
Esatto.
Il solito albero della Bauli di merda di Natale che tutti gli anni mettono da settembre fino a maggio.
Da 12 anni.
Adesso l'hanno acceso, è tornato il classico spot Bauli.
Quindi la porta è restaurata, ma adesso comunque già non si vede più perché davanti c'è l'albero della Bauli.
Tra l'altro su Facebook c'era un post soddisfattissimo di Sboarina con foto prima e dopo di Porta Nuova illuminata così e così, e così e così adesso con le luci nuove, e sembrava una cosa incredibile, ma le foto sembravano quasi uguali, però con 105.000 euro di mezzo. E siamo all'ultimo articolo di questa 115esima puntata, ultima della prima incredibile stagione, che anche la prossima sarà di 115 puntate precise.
Quando qui lo dico, qui lo nego.
Sì, sì, finirà la seconda stagione alla 230esima puntata, secca. E l'ultimo articolo viene dalla nostra amata Arena, con una novità, un nuovo locale che apre a Verona. Un
locale alternativo.
Quando ce ne sono pochi.
E così adesso, a tempo libero, la classifica, bam, parte in vetta le classifiche. Parte
vero.
In vetta le classifiche.
Tempo libero.
Certamente. Perché in Piazza Bra aprirà l'Hard Rock Caffè Verona.
Per tutti gli appassionati della musica rock.
Esatto, e dentro ci mettono il pullover di Roberto Vecchioni e il pippotto di Jerry Calà.
Se eravate stufati di girare con magliette con scritto nome di una città olandese, adesso potete girare con il nome della
Verona,
vostra città e del vostro genere musicale preferito.
Sì, stanno già studiando la Piara col Bacon versione Verona America, gemellaggio, cose di Jerry Calà dentro. Vabbè. E cosa succede? Niente, che stanno facendo per promuovere questo banchetto in giro per Verona dell'Hard Rock Caffè, dove non ti regalano ma ti vendono i pandori dell'Hard Rock Caffè.
Ah, te li vendono pure.
E no, che cazzo, sono quelli di Flego,
scarsissimi.
Sono di Flego anche, capito? La pasticceria Flego, quindi sono fatti fare pure quelli da soldi. E allora, guarda, sta per aprire l'Hard Rock Caffè, ti facciamo già capire quanto spenderai qua dentro, se vuoi questa maglietta in edizione speciale. o un pandorino firmato Hard Rock Café. Ci sono anche da 80 grammi, piccoli piccoli, per i vostri bambini appassionati di rock and
per
roll.
Per la merenda.
Sì, 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 sì. E niente, niente da dire in più. Non ci danno notizie su quello che ci sarà dentro la Rock Café, che era quello che ci interessava. E... però, Pandori. Pandori.
Droga e rock and roll.
Droga e rock and roll.
Ed è finita,
è ragazzi, finita,
vi salutiamo,
è così.
Finita questa prima stagione
BTR con gli occhi lucidi,
in un momento in cui Braggio Stacchio affronta un momento difficile perché costretti ad andarsene da questo studio, ma non moriremo,
lo diciamo qua, lo diciamo
naufragheremo
qua
in altri studi,
non è finita così.
Le frequenze eustachiane non andranno sicuramente perse abbandonando i mitici Fishermanici Studios, aggiungerei un leggero porco dio.
Ogni tanto ci sta.
Ogni tanto
ci
sta.
Ci siamo comportati bene per 115 puntate e mo basta con sto clericalismo, vaffanculo.
Comportati bene e così veniamo ripagati. Allora basta.
E quindi
non faremo più
puntate dell'ultima puntata dell'ultima della prima stagione.
Ci sentiamo alla 116esima puntata.
Cazzo!
State sul pezzo.
Nuovi approdi.